Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM75 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, benvenuti alla 10ª puntata di Job Meets School. Questa è l'ultima puntata del 2024 e riprenderanno i prossimi appuntamenti poi da gennaio del nuovo anno, quindi dopo ci faremo gli auguri. E ne approfitto per ringraziare ovviamente tutte le classi seconde che si avvicendano in questo appuntamento, anche come parte attiva, perché sono i curatori del programma, quindi sono coloro che preparano le domande agli ospiti nelle varie puntate, e poi ovviamente i colleghi che si prestano, come dire, accompagnare i ragazzi a essere parte attiva anche del progetto, la dirigente di DSGA e i collaboratori che sono fondamentali. Bene bene, oggi ospite della giornata è l'ultimo giorno tra l'altro di scuola e è un'amica, possiamo dirlo perché ci conosciamo da un po' di anni, e Evelyn Brocas, benvenuta.
Grazie, benvenuta. Grazie a tutti, ciao.
E noi ci conosciamo, adesso poi racconteremo ai ragazzi meglio un po' il tuo percorso, ci conosciamo da un po' di anni perché ci siamo conosciuti molti anni fa, molti, vabbè, tu eri giovanissima, io anche, e se ricordi per la presentazione di un libro molto bello di un autore che si chiamava Simone Di Maggio.
Simone Di Maggio, sì.
Ti ricordi? Sì. Per il quale avevo scritto le musiche per il book trailer, era un autore che aveva scritto un libro sulla pedofilia, ricordi, molto bello, che era sostanzialmente la sua storia da bambino, quindi ha avuto un'infanzia, come dire, molto difficile, ed era stata raccontata in modo molto, molto delicato. E aveva avuto anche un'ottima risonanza mediatica, per cui da lì si era aperto, appunto io ho collaborato scrivendo le musiche di questo book trailer, e poi si erano aperte tutta una serie di presentazioni in giro per l'Italia, dove avevano chiamato te per raccontare alcune parti del libro in questa presentazione, quindi da lì siamo...
Esatto.
E poi siamo più visti, e poi siamo rivisti qua, perché si può dire se la mamma di un...
Sì,
di
si
un
può
allievo.
Dire.
Non diciamo chi,
non diciamo
si può
nomi,
dire.
Non diciamo no.
Ok. Tu hai due carriere professionali fondamentalmente.
Sì, tre, però tre. Diciamo due.
Vabbè, iniziamo da due che già sono tante, nel senso che tu hai una... un'attività che è più tradizionale, quindi impiegata, amministratrice.
Esatto.
Adesso ci racconterai un po' meglio di questa cosa,
sì.
Qua. E un'altra attività, che è quella un pochettino più particolare, che è quella di attrice, perché adesso lo scopriremo, insomma, loro hanno visto il tuo curriculum, quindi sanno cosa fai, però okay. Per chi ascolterà il podcast ci addentreremo un attimino nella parte quella più artistica.
D'accordo.
E, prima domanda, ti toccano le domande, cioè, mai dovrei rispondere. La prima domanda è: qual è il tuo percorso di studi e come mai hai deciso di intraprendere due strade completamente diverse ma in contemporanea? E non sei l'unica, molti ospiti che abbiamo avuto qua in questo podcast hanno avuto vite, insomma...
Bella domanda. Allora, innanzitutto mi sento in dovere di ringraziarvi, grazie per questo invito, davvero ve ne sono grata. Mi presento, io sono Evelyn Brocas, ho 42 anni, sono prima di tutto mamma, poi segretaria e attrice, e in realtà sono anche insegnante di kayak al Lago di Avigliana. Questa ancora non la sapete, non lo sapevate, e più che altro è rimasto un hobby e voglio che rimanga tale. Mi sono diplomata come tecnico della gestione aziendale, quindi segretaria, quando avevo 18-19 anni, e ho iniziato praticamente poi subito a lavorare. Dal mio professore di economia aziendale mi è stata fatta la proposta di andare a lavorare in uno studio dentistico, pensate, come assistente alla poltrona, quindi pensate quanti sbocchi si possono avere con questo tipo di studio. Ho iniziato come segretaria, come prendere gli appunti per gli appuntamenti per i clienti, per i pazienti, quindi avevo a che fare anche con gente che veniva lì, sapeva di dover soffrire dal male, spendere tantissimi soldi e spendere il proprio tempo, quindi si ha anche a che fare con il pubblico. Nonostante questo, oltre al lavoro da segretaria, diciamo, ho iniziato a fare proprio l'assistente alla poltrona, quindi mi sono trovata ad assistere il dottore durante gli interventi. Io aspiravo sangue, aspiravo saliva e ho detto oddio, ma io questo non ero pronta, eppure è stato un lavoro che mi è piaciuto tantissimo. Mi sono trovata a fare detartrasi, a cementare denti, cementare di tutto di più.
Tanto, questo... posso interrompere, perché la cosa divertente è che l'altro, qualche podcast fa, è venuto a trovarci un carissimo amico che è un fonico davvero importante, un ingegnere adesso un importante, sì, che è Fabrizio Argiolas, che sì, ha lavorato con i Pooh, ha lavorato con veramente mezza discografia italiana,
sì,
e lui ha studiato, lui sarebbe, è un odontotecnico.
Ah, che bello, a me è rimasto nel cuore quel mestiere.
Ha cambiato totalmente, quindi vedi che alla fine...
Sì, ci sono trovata per caso e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Poi ho dovuto mollare perché... purtroppo il dottore non era tanto sano di mente.
Ah, ecco.
Esatto, e mi sono ritrovata anche al dottore che lanciava degli strumenti. Io, era la mia prima esperienza lavorativa, pensavo fosse la normalità. È vero, e invece poi fortunatamente ho avuto persone vicino a me che mi hanno detto: Evelyn, guarda che non è proprio la normalità,
così.
Esatto, però era la prima esperienza lavorativa, quindi non sapevo. E così ho cambiato lavoro e ho fatto impiegata in un'altra azienda, mi occupavo di contabilità, partita doppia, eccetera, eccetera. Poi ho deciso di avvicinarmi a casa e ho iniziato a lavorare in una concessionaria d'auto, lavoravo all'Autos Ford di Villardora, ero vicino a casa. Era un lavoro che mi piaceva tantissimo perché mi permetteva anche quello di stare...
commerciale o...
Commerciale. Io ero quella che si occupava delle immatricolazioni, volture,
non pratiche le auto
di demolizione. Non vendevo le auto, ma ero quella che stava...
l'avresti venduta un sacco.
No, ma non ero venditrice, però ero allo sportello, ero quella che consegnava le chiavi della vettura, il libretto e svolgeva le pratiche di demolizione, volture,
insomma, tutta la parte tecnica.
Esatto.
Non di vendita.
Mi piaceva anche quello perché avevo rapporto col cliente, insomma avevo le colleghe simpatiche e tutto quanto, però purtroppo un giorno questa concessionaria fallì. Io avevo comprato una vettura da poco, forse ha fallito perché non avevo comprato Ford. Io lavoravo alla Ford ma ho comprato una Opel.
Qua oggi i brand ci chiederanno il podcast.
Esatto. L'azienda è fallita. E siccome avevo queste rate da pagare di una vettura che avevo appena comprato, ho dovuto cercare lavoro il prima possibile. La prima cosa che mi è capitata tra le mani è stata la cameriera. Ho lavorato come cameriera per un annetto al sottosopra di Bottigliera Alta, che era una vineria, trattoria, che mi permetteva di lavorare dalle 5 del pomeriggio fino alle 3 di notte anche.
Dura, eh?
Ed è stato lì, ecco qua che parte la mia seconda avventura. È stato lì che, parlando con un amico, mi sono confidata e gli ho confessato che mi vergognavo io a dire questa cosa. Mi sarebbe piaciuto fare l'attrice. Non l'ho mai detto perché mi sembrava una roba impossibile per me. Avevo paura che qualcuno mi dicesse: ma tu l'attrice, ma chi sei per fare l'attrice? E invece questo mio amico mi parlava di una sua amica che faceva la scuola d'attrice. Io dicevo: ma non è possibile, esistono le scuole d'attrice? Questo 20 anni fa, l'informazione non era ancora come oggi. E niente, cercai una scuola e trovai l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, ma ne prendevano solo 15 in tutta Italia. Io ho detto: ma sono qua, cameriera, non ho niente da perdere, perché non provarci? Bisognava preparare un monologo, una canzone, una poesia.
Certo.
Pronti, partenza via.
E ti hanno presa.
E mi hanno presa.
Tra 15 in tutta
Italia. E quindi
Italia.
È iniziata la mia avventura, esatto, è iniziata la mia avventura da attrice proprio lì. Avevo 26 anni, ero già con il mio attuale marito, ma ero fidanzata, non c'era ancora i figli, eccetera, eccetera.
Però sei stata sopportata.
Ecco, anche questa io importante. Ci tengo a dirvi, ragazzi, è giusto scegliere il mestiere e tutto quanto, però è tanto, tanto importante anche avere una persona a fianco che vi supporti nelle scelte, che vi senta, che vi permetta di essere liberi nelle vostre scelte.
E questo è importante, soprattutto adesso perché Questa attività in realtà di podcast poi vuole far vedere loro una serie di quanto poi è variegato il mondo del lavoro, ma innanzitutto partendo dallo studio, perché ovviamente dal prossimo anno loro dovranno iniziare a pensare quale sarà poi il percorso di studi superiore.
Non è facile.
E non è semplice, perché poi le idee cambiano, perché poi la vita cambia, perché poi ci sono
mille
fattori.
Io l'ho capito
fattori.
A 26 anni cosa volevo fare della mia vita, quindi...
Però comunque avevi fatto già una cosa che, come dire, aveva comunque destato un tuo interesse, altrimenti non avresti fatto, come dire, quel percorso di studi superiore. E poi comunque, insomma, hai iniziato a lavorare perché ti interessava comunque già avere un contatto con le persone. E poi da lì, insomma, quindi vedi che mi anticipi le domande. Vedi?
qual era la domanda?
No, ma poi ci arriviamo. Sulla parte dell'Accademia Roma, che è interessante.
Sì?
Invece ti faccio una domanda secca. Nel tuo lavoro di impiegata, qual è la parte che più ti appassiona e quella che proprio reputi noiosa, pesante, cioè che proprio non ne puoi più?
Io non so se ci crederete mai, ma io parte noiosa lavoro da me non ce l'ho. A me piace da impazzire la mia parte da impiegata. Io adoro sia il mio lavoro da impiegata che quello da attrice. Il mio lavoro da impiegata è quello che mi permette comunque, è la mia base sicura, è quello che mi dà da vivere, certo. È quello che mi sostiene, perché purtroppo facendo l'attrice ai miei livelli non si vive, purtroppo, ragazzi, a meno che non ti ci dedichi...
Sì,
24 ore
sì,
davvero... fai solo quello, forse.
Io ho alcuni amici che lavorano ad alti livelli nell'ambito cinematografico, teatrale. È complicato anche perché comunque... pur essendo supportati da un management importante a Roma, quindi soprattutto nell'ambito del cinema, comunque forse loro non lo sanno, ma qualsiasi film che viene fatto, qualsiasi cast che viene come dire, creato dai registi, presuppone un casting. Cioè tu non vai, a parte vabbè qualcuno che lo chiama, vieni tu, perché c'è un discorso, i famosissimi li chiamano perché sono famosi, non perché sono bravi spesso. Creiamo questa roba qua. Invece quelli che lavorano comunque a alti livelli, tutte le volte devono fare un casting. Quindi passi la vita a far casting, sei sempre sotto.
Esatto. E i migliori casting vengono fatti la maggior parte a Milano e a Roma.
Sì.
I più importanti.
Però sul cinema no. Sul cinema
cinema più Roma.
Ma anche a Torino.
Torino c'è poco, Torino c'è per le particelle più piccole, i protagonisti vengono presi a Roma, a Milano.
Però guarda, io ho frequentato tanto Film Commission negli ultimi anni a Torino ne fanno anche tanti. Diciamo che ad esempio su alcune fiction è vero Roma, come dici tu, perché comunque c'è anche una questione storica, però
sì.
Però questa è una cosa che potrebbe interessare anche voi, ragazzi, perché nell'ambito del cinema spesso cercano figure di adolescenziali.
Esatto,
e
sì.
Quindi,
perché no?
Consiglio che si potrebbe dare a loro, per chi fosse interessato, anche a fare la comparsa.
Iniziare facendo le comparse, sì, assolutamente c'è la possibilità, basta mandare un curriculum, delle foto a delle agenzie serie, mi raccomando ragazzi, le agenzie che vi richiedono soldi per fare book fotografici o qualsiasi, rifiutate, l'agenzia non vi deve chiedere un euro, l'agenzia guadagna se vi fa lavorare,
esatto.
Se voi lavorate guadagnate, l'agenzia guadagna una percentuale, ma se vi chiede soldi per fare book fotografici o qualsiasi altra cosa, rifiutate.
Poi chiaro che un book lo dovrete fare, ma quello è un discorso diverso.
Lo fate per i cavoli vostri.
No, però andate a vedere sui siti, ad esempio, di Film Commission Torino, Film Commission Roma, tutto quello. Ci sono sempre le aree di casting e da lì ci sono poi, come dire, i ruoli che vengono cercati, per cui ce ne sono tanti per la vostra età. E quindi potrebbe essere anche un'esperienza che uno non fa per i soldi, perché la comparsa, insomma,
60 euro mi pare,
insomma,
la comparsa
l'orde, per cui insomma, però è proprio l'esperienza di vivere un come dire,
che già ha un budget più alto di quello che guadagni a teatro, ma studiamo un velo pietoso.
Senti, è stato più complesso affrontare gli studi superiori o quelli in accademia? Cioè, hai trovato analogie nel modus operandi oppure sono due metodologie metodologie totalmente diverse.
Assolutamente, due metodologie completamente diverse. A livello professionale è stata decisamente molto più dura, perché i primi 3 anni del tecnico della gestione aziendale io li ho fatti a Rivoli, e poi quarta e quinta superiore a Rivoli non c'erano, ho dovuto continuare i miei studi a Torino. Noi da Rivoli siamo stati promossi in una classe da 23, penso in 20, e ci siamo spostati a Torino per fare la quarta e la quinta superiore, e quando, io me lo ricordo come se fosse ieri, siamo arrivati in questa classe smistata, ci siamo trovati con altri ragazzi di Torino, eravamo veramente la plebe, cioè quelli, eravamo i provinciali, cioè eravamo visti veramente malissimi, ma rispetto, dai compagni, dai professori, dai bidelli.
Ah però,
sì,
che bel ambientino in cui
però, non era proprio, cioè effettivamente la diversità dei livelli si vedeva,
okay. Abbiamo sì, non fatto era molto una fatica, inclusivo diciamo,
esatto.
Ecco, per usare un termine,
tant'è vero che entro Natale si erano ritirati non so quanti miei compagni di Rivoli, siamo rimasti una decina, la maggior parte non ha retto, si è ritirata nei primi mesi di scuola, e ci siamo diplomati in 3 o 4. Siamo arrivati da 20, però, ci siamo diplomati in 3-4, abbiamo tenuto duro, forse siamo stati premiati per la tenacia.
Vabbè,
e quindi è stata dura. Il tecnico della gestione aziendale per me è stata veramente un'esperienza durina. Mentre
però,
per quanto riguarda,
mi
ha fortificata, assolutamente sì. E invece per quanto riguarda l'Accademia d'Arte Drammatica,
è stato un sogno alla fine, è quello che volevi
sogno,
fare.
Quindi tutto quello che era difficile e duro avevo uno stimolo in più, perché c'era un obiettivo da raggiungere, quindi
ma
tutto
ti sei
più
trasferita
facile.
A Roma o viaggiavi?
Mi sono trasferita a Roma. La cosa più difficile infatti non è stata tanto lo studio eccetera eccetera, è stata la lontananza dai cari, dalla famiglia, dal mio fidanzato, attuale marito, è stato anche il dovermi mantenere, perché l'accademia ti impediva di lavorare, tu dovevi solo studiare, perché se lavoravi non studiavi abbastanza e quindi non facevi fare bella figura all'accademia, quindi lavoravo di nascosto per pagarmi l'affitto.
E poi Roma è caruccia.
E Roma, vi dico solo che io vivevo in una stanza con altri, no, io, la mia stanza da sola, ma all'interno di una casa con altri coinquilini, e una stanza la pagavo tipo 400 euro all'epoca, una stanza all'interno di una casa da condividere con altre persone, bagno in comune, cucina in comune, eccetera, eccetera.
Insomma, spirito d'adattamento che è una cosa che succede ancora adesso nelle grosse città, ma anche Torino, ma più Milano e Roma, perché hanno dei prezzi, cioè degli costi degli affitti
pazzeschi,
che sono
pazzeschi. Se non lavori non ce la fai.
No, sono capaci di chiederti per una stanza adesso 900-1000 euro.
Ah sì, sicuramente.
Che sono cifre folli per un ragazzo che comunque vuole trasferirsi per andare nell'università che aspira a fare,
certo.
Se non è la famiglia che si sostiene, o lavori, certo. Ma anche lavorare
sì,
comunque è difficile.
Nonostante tutto,
cioè,
comunque la mia famiglia mi ha comunque aiutata, perché se no non ce l'avrei fatta. E
però,
quando venivo a casa per le vacanze di Pasqua, le vacanze di Natale e l'estate, c'era comunque sempre il sottosopra di Bottigliera Alta che mi accoglieva per fare la cameriera. Mi riprendeva sempre, il mio capo mi adorava tantissimo, e tutte le volte che tornavo in Piemonte mi diceva vieni che c'è sempre posto per te.
Cosa ti ha fatto avvicinare al mondo del teatro? Qual è la molla?
L'Accademia d'Arte Drammatica che mi ha accolta tra i 15 era specializzata in teatro.
Più che il discorso adesso del percorso di studi, cos'è che invece ti ha fatto avvicinare al teatro? Cos'è che ti piace del teatro? Perché hai avuto sempre questa passione?
In realtà io non sapevo di avere questa passione per il teatro, forse aspiravo più al cinema, alla TV, eccetera, eccetera. E l'ho scoperta con l'Accademia, è quello che mi ha fatto avvicinare al teatro. E tra cinema e teatro.
È un caso, diciamo, nel senso,
esatto,
questa cosa.
Sì.
Come raccontavi prima di questo collegamento di questo amico che insomma ti ha detto.
Ci sono arrivata per caso al teatro. Io aspiravo al cinema, TV, però in realtà se non sei una brava attrice di teatro
diventa
veramente difficile. E sono contenta di aver fatto prima esperienza teatrale e poi essere arrivata alla TV e al cinema. ultima.
Quello che dici è importante, perché ad esempio noi in questa scuola abbiamo come scuola secondaria di primo grado anche l'indirizzo musicale.
Sì.
E i ragazzi sanno bene che tutto, insomma, cerchiamo di trasmettere questa cosa, che tutto quello che ha a che fare soprattutto con l'arte, che è un mondo complicatissimo, man mano che stanno ascoltando, sia in prima persona partecipando come quest'oggi la seconda C, ma anche le altre classi, si rendono conto che l'ambiente dell'artistico musicale è complicatissimo, perché è difficile. È un percorso di studi praticamente infinito e non sei mai adeguato e ogni tanto anche frustrante, sì, però poi quando sali su un palco e fai il tuo mestiere è talmente gratifica tutte le fatiche,
sì,
di ore e ore e ore di studio.
È vero, verissimo.
Però è chiaro che per arrivare a alti livelli è complesso, e lo è sempre di più, perché purtroppo insomma quello che ci circonda non è così di alto livello, quindi per puntare in alto bisogna veramente rimboccarsi le maniche.
È vero.
Tu hai lavorato in diverse produzioni teatrali.
Sì.
Quali sono i ruoli che prediligi? Cioè sono quelli, poi tra l'altro questi ruoli che prediligi sono quelli che ti vengono richiesti quando fai un casting o e quindi hai la fortuna di insomma di condensare le due cose, oppure ogni tanto ci sono ruoli che non ti piacciono, però comunque da professionista
allora,
devi
dunque,
affrontare, poi ti scegli il regista ovviamente.
Certo, in genere quando vai a fare un casting il personaggio è già deciso, quindi vengo sempre contattata o per personaggi di ovviamente donna, o fidanzata, o moglie, o la bella di turno che deve fare, che ne so io, e difficilmente si allontanano un po' da queste ideologie personaggi. Mi è capitato di interpretare il personaggio più assurdo che ho fatto in teatro, è stato interpretare la Luna in Nozze di Sangue di Federico García Lorca, una tragedia bellissima. Ah, sì, io l'ho interpretata sia a Roma che qui in Piemonte. A Roma ho interpretato la parte della moglie, mentre qui in Piemonte mi è capitato di fare la Luna. È un personaggio bellissimo, dice una roba pazzesca, delle poesie bellissime, e diciamo questo è il personaggio più strambo che ho interpretato. Però mi piace veramente pazziare da qualsiasi persona, dal più romantico al più drammatico, al più comico, al più pazzo, all'ubriaca. Mi piacerebbe veramente.
Tu ti occuperò poi soprattutto di teatro, diciamo, di prosa più tradizionale, non d'avanguardia.
Sì,
o ti è capitato
perché
anche fare avanguardia?
No, allora a me piace tantissimo il drammatico, per esempio. Okay. Però purtroppo qui è una cosa che non sta più tanto andando. Vi dico questo aneddoto. Noi abbiamo portato per tanti anni, pensate, 55 repliche solo a Torino nell'ultimo anno di Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta. È un'opera brillante, bellissima, che dura 2 ore e un quarto. I gestori dei teatri ci stanno chiedendo di accorciare le commedie. Noi abbiamo dovuto tagliare dei monologhi bellissimi perché la gente non è più in grado di stare concentrata per così tanto tempo. Abbiamo dovuto tagliare delle opere che, se Edoardo Scarpetta lo venisse a sapere, si ribalterebbe nella tomba.
Guarda, hai tirato fuori un aspetto drammatico.
Sì, è
perché
drammatico.
Purtroppo questa poca capacità di ascolto, di concentrazione, ahimè,
parte già da allora.
Noi stiamo cercando di lavorare su i ragazzi sono un po' le vittime di questo sistema,
sì,
nel senso che loro ovviamente si sono trovati un mondo che non è proprio una meraviglia.
Certo.
E in questo mondo che non è proprio una meraviglia passa anche il fatto che c'è pochissima concentrazione.
Dove
e non si pensa.
Tutto è veloce, tutto è velocissimo, anche addirittura i vocali, il 2x dei WhatsApp, cioè,
sì,
tutto
bravissima.
Così, è tutto così.
Poi però ti perdi i pezzi.
E le pause, i silenzi, le emozioni.
Esatto. Bravissima.
Fermatevi ragazzi, fermatevi, vi prego.
No, è che perdi,
andate a teatro.
Si perdono i pezzi, si perdono proprio come dici tu, hai sintetizzato perfettamente, si perdono un sacco di pezzi, e per fare certi mestieri, soprattutto quelli artistici, non è pensabile che uno non si debba fermare.
Esatto.
Vale nella vita in generale. Prendere dei tempi e metabolizzare, perché se no rimane, fai una cosa, poi la perdi e non stratifichi mai. Questa è una cosa, una verità assoluta.
Sì.
Però diciamo, è più la parte comunque del teatro che a me quella, mentre diciamo quella sperimentale, per dire la Carmelo Bene, che loro non hanno idea di chi sia, però era una, era un attore che lavorava più che con diciamo la scenografia, i personaggi, era unico sul palco a giocare col suono della voce. Quello è un mondo che ti affascina anche o
meno?
Come
molto
ognuno
meno,
poi
sì.
ha giustamente i propri
sì,
gusti.
Io amo proprio prendere un testo e interpretarlo, le parole
però
degli
con gli altri.
Sì.
Ok,
sì,
perfetto, sul palco non devi stare da sola, non i monologhi, non...
No, non mi fanno impazzire. Comunque cioè, l'importante è arrivare al pubblico. Quando vuoi far emozionare nel pubblico senti, allora lì sei arrivato. O se vuoi far ridere senti il pubblico che ride, allora sei arrivato anche lì. E quello che tu dai ti torna. Lo certo. senti, è bellissimo. È quello che è lo scopo.
Ma leggendo il tuo curriculum, hai partecipato alcune, cioè, oltre alla carriera di attrice teatrale, che, dove insomma hai nutrito un numero importante di produzioni teatrali nelle quali hai lavorato, hai avuto anche delle delle partecipazioni in produzioni TV.
Sì.
Se non erro, fiction? O
sì, ho fatto una piccola parte in una fiction, 100 vetrine.
Ah, ok.
Una piccola,
non fan più.
Piccolissima parte, esatto. Per partecipare a quella parte lì avevo partecipato a un casting che avevano fatto a Torino.
Ok.
Poi ho partecipato, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato di cinema, Shooting, che deve uscire.
Ok.
Ci sono le pubblicità.
Un lungometraggio?
Sì, lungometraggio, okay. Bravissimo.
Ma esce nelle sale?
Non lo sappiamo ancora, stanno finendo le registrazioni, ma abbiamo già iniziato con le pubblicità, poi verrà mandato nei diversi festival.
Sì, anche perché ormai molti film non passano più sul canale,
esatto,
sul canale diciamo tradizionale del cinema, ma magari vanno sulle piattaforme Amazon, Netflix, moltissimo
sì.
cinema, soprattutto
sì.
le serie TV. E questo è comunque un lungometraggio.
È un lungometraggio.
Hai avuto prima esperienza sul lungometraggio?
Lungometraggio sì, prima esperienza, esatto, sì, primissima.
Okay. Lungometraggio
anche
banalmente
io...
il film, cioè
sì,
come noi lo intendiamo.
Sì, anche perché io ho più esperienza teatrale, mi sono buttata sulla TV e il cinema solo più ultimamente, negli ultimi anni.
Ma tu un management che ti segue, un'agenzia
no,
che ti
no,
segue?
No. Tutti i lavori che... ho preso sono stati per o aver vinto dei casting,
okay,
o comunque per conoscenza, purtroppo bisogna dirlo che è anche così.
Vabbè,
io a livello teatrale,
cercavano
esatto,
un ruolo, cioè
a livello
persona...
teatrale qui sono abbastanza conosciuta, quindi se c'è qualche regista aveva bisogno mi chiamava e veniva, guarda, ho bisogno di questa
sì,
parte,
vabbè, non
ci sei,
nepotismo, vuol dire che sei stato chiamato perché
no per carità, però capisco che magari potrebbe dar fastidio quando la gente magari partecipa ai casting e dice
no vabbè, ma in quel caso magari il casting non era manco stato fatto, nel senso che
potrebbe essere
se quel ruolo era già coperto, perché avevo questo vale però anche
assolutamente,
cioè,
se per conoscenza
certo, se io cerco ho necessità per una produzione di un batterista e ne conosco 20,
esatto,
e mi serve quel batterista,
funziona
lì,
funziona così,
lo chiamo perché ho necessità. Se invece devi fare una produzione dove ho bisogno degli archi, non li vado a chiamare, fai un casting e chiami,
esatto,
le persone, o
esatto,
magari chiamo un management che ha quelle persone che gestisce, quindi non
per
ci
esempio
nulla
Asta del Mobile, che è un'agenzia
così pubblicità proprio
Asta del Mobile. Sì, ho fatto tantissima pubblicità sia via radio che cinema. Sapete le pubblicità che escono nei cinema prima che inizi un film, e lì tra l'altro ero con mio figlio a vedere un film,
sì,
c'è stata la mia pubblicità. Ops. Mamma e anche
no,
TV
no, figurati.
E Asta del Mobile, sì, per Asta del Mobile ho lavorato tantissimo.
Quindi, ma ti capita spesso di lavorare nell'ambito dell'advertising, come si dice in questi casi?
Della pubblicità?
Sì,
sì, mi capita, ed è anche quella che finanzia di più.
Sì, perché
che è
poi
quella che
più...
mi occupa meno tempo, meno impegno, e per assurdo guadagno molto di più. Pensate, a volte per delle pubblicità dove magari devi dire 3-4 parole prendi 400 euro, mentre uno spettacolo teatrale dove hai studiato un copione per un mese, fatto prove per 3 mesi e vai in scena una sera e magari quella sera prendi 50 euro, è pazzesco. È proprio una passione. Il teatro lo fai sempre proprio una passione.
Sì, certo. Vabbè, poi è chiaro che anche lì ovviamente tu lavori già a livelli medio-alti, perché comunque sono compagnie importanti e sì. Se giri l'Italia comportando un copione teatrale vuol dire che non è una piccola produzione. Però c'è veramente un salto importante tra le produzioni medie e le produzioni grandi. Lì
assolutamente.
Una vista. Adesso guarda, al di là della fama, a parte che io reputo che sia un artista incredibile, verrà Antonio Albanese a Torino. Mm-hmm. Ho visto che ha sold out praticamente per un mese.
Potrebbe essere.
Però, vabbè, lui è
Antonio
meritato.
Albanese.
Al di là della fama che è arrivata con la TV, è un attore importante, profondo, cioè non è un non faccio nomi perché poi altri nomi magari più nazionali popolari, perché mettono la battuta e la parolaccia al posto giusto e fanno ridere, ma Albanese è profondo, se ascolti i monologhi insomma non parla di aria fritta, e anche quelli divertenti sono quindi il cetto la qualunque, tanto per intenderci,
sì.
Insomma
sì.
E, siccome il tempo passa inesorabili,
mamma mia,
inesorabilissimi,
sono già passati tantissimo.
E, per alcuni anni tu hai vissuto le passerelle.
Mamma mia, volevo rimuovere questo.
Invece
tocca.
Hai degli aneddoti da raccontare, negativi, positivi? Insomma, prima ad esempio hai detto loro: guardate, che se vi capita di fare un casting, ok, se vi chiedono soldi, ragazzi, nuovamente fuffa.
Esatto.
Anche qua. Com'è stato questo mondo?
Ma
ovviamente
allora,
hai fatto le passerelle perché avevi il fisico duro per fare le passerelle.
All'epoca sì.
vabbè.
Ma allora, questo qui è un mondo che in realtà non mi ha mai appartenuto. Ho sempre partecipato a sfilate perché mi dicevano: dai, perché non partecipi? Dai, vieni, dai qua. Ho iniziato magari con i parrucchieri. Avevo dei capelli lunghissimi e magari dovevano fare delle acconciature. Mi chiamavano per sfilare con le acconciature loro. Poi ho iniziato con... gli abiti da sposa, perché c'erano negozi che mi chiedevano di indossare gli abiti e lo facevo.
Li davano questi abiti?
No,
come endorsing?
No. No, fortunatamente non mi regalavano gli abiti da sposa, perché
senza fare sarebbe... brand, anche perché oggi di brand mi hanno già detto un troppi,
sì.
ci castano. Però magari capita che magari appunto uno lavora per una... appunto come testimonial per un'azienda, poi ti
allora no, per quello no, però poi quando ho sfilato per Miss Italia invece regalavano tantissime cose, per esempio le borse di Miss Italia, le borse di Rocchetta, i prodotti di Deborah, cioè,
e vai con lo sponsor
mamma mia, non dovevo,
vabbè, non è un problema,
però,
del resto è quello lo sponsor del programma,
sì,
quindi
era una non era una cosa che facevo volentieri, non avevo ancora capito cosa volevo fare della mia vita, perché poi dicevo il fisico non è che mi potrà accompagnare per tutta la vita, io potrei farlo per un po' di tempo e poi l'attrice la puoi fare, anzi più vai avanti con l'età più hai esperienze di vita e bagaglio personale a cui attingere, insomma non era il mio mondo la sfilata. Mi viene in mente per esempio un aneddoto, era la finale di Miss Italia, avevamo vinto le selezioni per arrivare a San Benedetto del Tronto, da San Benedetto del Tronto si sarebbe arrivato a non mi ricordo dove, comunque quella sera lì dovevano fare le selezioni e man mano che venivamo chiamate dovevamo passare un corridoio e andare in televisione. Io ho pregato di non essere chiamata, io non volevo arrivare in televisione, mi vergognavo, era una cosa lontana da me, non ero pronta, non avevo la base, non avevo gli studi, non ero pronta.
No, poi anche lì c'è anche una questione di attitudine personale, magari quello non è una cosa che avresti voluto fare fino in fondo,
no,
e quindi
no.
Entra poi il pudore, insomma, quella parte. Ti chiedo una cosa velocissima.
Sì.
Ritornando un attimino alla pubblicità, per fare pubblicità ti è servito essere attrice?
Tantissimo.
O per entrare nella parte?
Tantissimo, sia per interpretare la parte, ma soprattutto per l'addizione, perché comunque non è che puoi andare a fare la pubblicità di Asta del Mobile con l'accento piemontese.
Ma no?
Mi siedo su questo divano, che bello, ne?
anche se il diciamo la parte dialettale adesso è molto richiesta anche nelle fiction, per cui soprattutto oggi stanno un sacco di
romani, tutte de Roma.
Esatto, questa cosa è molto calcata, marcata, ogni tanto ha un senso, spesso è proprio coloristico.
Nelle pubblicità che ho girato io mi hanno sempre richiesto personaggi normali, condizione normale, quindi...
Sì, non ci deve essere il regionalismo,
diciamo. Mi è servito,
diciamo,
tantissimo, sì.
Sogni nel cassetto?
Sogni nel cassetto. Allora, io nella mia carriera d'attrice...
Non hai tanto tempo, se ne hai tanti.
Nella mia carriera... No, uno solo. No, nella mia carriera d'attrice non mi è mai capitato di fare un film d'azione. E siccome ho studiato acrobatica, fatto full contact, fitbox, eccetera, eccetera, pugni finti, schiaffi finti,
so
cadere da una sedia, so cadere dalle scale, ma non mi è ancora capitato di picchiare nessuno nei film. Voglio picchiare qualcuno, per finta, ovviamente. Però mi è sempre...
Ma però se fatto kickboxing sei pericolosa.
Fai attenzione,
No, occhio.
No, però insomma, mi è sempre capitato di interpretare tantissime parti, ma questa mi manca.
Questa è nuova, perfetto, vedi che arrivi alla chiusura del podcast, perfetto.
Ma era organizzata, eh?
Assolutamente
era
sì.
Voluta.
Bene, grazie di essere intervenuta,
grazie a voi,
ragazzi, e ci vediamo il prossimo anno, auguri a tutti.
Auguroni.
Job Meets School, professionisti si raccontano.